Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Batior intitolato Eurabia, pubblicato nel 2000. E immaginiamo per un attimo di svegliarci una mattina e di scoprire che la casa in cui abbiamo vissuto per tutta la vita è, diciamo, alterata. Le fondamenta sono diverse, l'architettura è cambiata, le serrature delle porte sono state sostituite e persino le regole su chi può abitarvi sono state completamente riscritte. E la cosa davvero sconvolgente, l'aspetto che lascia senza fiato, è che questa ristrutturazione non è avvenuta con un terremoto o con una demolizione violenta. Ecco.
Certo, è avvenuta in silenzio.
Esatto, in silenzio. Attraverso una serie di contratti siglati a nostra insaputa, decennio dopo decennio.
È un'immagine che cattura perfettamente, guarda, il senso di spaesamento che permea proprio l'opera al centro della nostra indagine di oggi. Ci troviamo di fronte a un saggio che non si limita a osservare i cambiamenti demografici, ma propone una tesi radicale.
Decisamente radicale, sì.
Il testo dipinge l'Europa non come una vittima passiva di flussi migratori, ma come un architetto pienamente cosciente e complice, secondo l'autrice, della propria trasformazione identitaria.
Caspita, un'affermazione di una gravità inaudita. E per capire come si possa arrivare a formulare una teoria di questa portata, credo sia essenziale inquadrare chi c'è dietro queste pagine. Cioè, chi è l'autrice che lancia queste accuse così pesanti alle élite europee?
Allora, a firmare il saggio è Batior, che in realtà è uno pseudonimo, significa figlia del Nilo in ebraico, e il suo vero nome è Giselle Orebi.
Ah, ok.
La sua biografia personale è proprio la chiave per comprendere, diciamo, le lenti attraverso cui legge la storia. Parliamo di una donna ebrea nata in Egitto e costretta a fuggire precipitatamente nel 56.
Dopo la crisi di Suez, immagino.
Esatto, in seguito alle dure misure del regime di Nasser. Questo trauma, questo sradicamento, l'ha portata in Europa e ha dedicato tutta la sua vita accademica a studiare la condizione delle minoranze all'interno del mondo islamico. Ed è stata lei a coniare la parola Eurabia, ben prima che diventasse famosa con Oriana Fallaci.
Chiaro. E a questo proposito, credo sia fondamentale chiarire subito con quale spirito affrontiamo questo viaggio in queste pagine. Stiamo mareggiando materiale incandescente.
Estremamente polarizzante, sì.
La tesi del libro è che l'Europa abbia sacrificato a tavolino la propria identità per fondersi con il mondo arabo, per pura convenienza economica. E questa è un'idea che ha generato, insomma, dibattiti feroci.
Assolutamente. E voglio sottolineare che la missione della nostra analisi non è certo emettere sentenze o schierarci. Il nostro compito oggi è puramente autoptico.
Esploriamo il testo?
Esatto. Vogliamo dissezionare gli argomenti dell'autrice, comprendere l'anatomia di questa teoria e capire in che modo si sarebbe compiuto questo presunto processo.
Ok. Analizziamo bene questo aspetto, perché per capire questo declino contemporaneo, il libro ci impone di fare un salto indietro. Un salto impressionante. Non si parte dal Novecento.
No, affatto.
Secondo l'autrice, le civiltà ebraico-cristiane non si sono islamizzate per osmosi naturale. Individua due motori storici molto precisi, due forze che hanno agito in tandem per oltre un millennio, il jihad e la dimmitudine.
Iniziamo dal primo. Nel saggio, l'autrice spoglia il concetto di jihad di qualsiasi accezione puramente spirituale. Viene definito in modo molto crudo come un'ideologia di guerra universale permanente.
Una divisione del mondo, in pratica.
Proprio così. Tra l'VIII e il IX secolo, questa dottrina divide il globo in due categorie non negoziabili. Da un lato, il Dar al-Islam, lo spazio della pace sotto la legge coranica. Dall'altro, il Dar al-Harb, il territorio della guerra, ovvero tutto il resto del mondo non sottomesso.
E verso questo secondo territorio, secondo il libro, il conflitto è considerato moralmente doveroso.
Esatto, fino alla sovranità totale. E il testo sottolinea un dato cronologico per lei cruciale. Questa prassi espansionistica era in atto 4 secoli prima dell'inizio delle crociate.
Caspita! È come se l'autrice descrivesse un'invasione programmata in due fasi. Cioè, possiamo vederla così. Il jihad è l'hardware, è la forza bruta, l'esercito che sfonda la porta e prende il controllo fisico. Ma c'è un problema logistico.
Non puoi controllare milioni di persone ostili solo con le spade.
Esattamente. E qui entra in gioco la seconda fase, la dimmitudine. Questo, nella nostra analogia, è il software. È il sistema operativo sociale che viene installato nel territorio conquistato per riprogrammare la società.
L'aspetto affascinante di tutto ciò è il modo in cui l'autrice sviscera i meccanismi psicologici di questo software, per poi applicarli alla realtà europea di oggi. La dimmitudine nel testo non è solo una tassa da pagare.
No.
No, è analizzata come un sofisticato sistema giuridico e psicologico di sottomissione a lungo termine. Le popolazioni conquistate venivano tollerate, ma a un prezzo altissimo. Venivano declassate allo status di dimi.
Aspetta, il libro usa un'espressione che mi ha colpito molto. Le definisce minoranze fossili. Cosa intende? Sembra indicare popoli congelati nel tempo.
Cogli perfettamente il punto del saggio. Diventare una minoranza fossile significava sopravvivere in uno stallo permanente. Non potevano costruire nuove chiese o sinagoghe, dovevano cedere il passo per strada, subivano una tassazione estorsiva e umiliante.
Quindi non una violenza esplosiva, ma un'erosione.
Un'erosione lenta, sì, progettata per esaurire le risorse morali dei sottomessi, spingendoli generazione dopo generazione verso la conversione, che diventava l'unica via d'uscita da questa asfissia sociale.
E secondo il testo, molte aree del mondo islamico attuale sono il risultato di questo processo. Prima l'hardware militare, poi il software della dimmitudine.
Esattamente. E l'Europa aveva resistito a questo per secoli.
Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché il libro compie un balzo temporale vertiginoso. L'Europa resiste per secoli e poi negli anni 70 del Novecento l'argine improvvisamente crolla. Ma perché, secondo il saggio, l'Europa decide di capitolare proprio in quel momento?
La risposta dell'autrice parte dal clima post-bellico degli anni 60. Delinea uno scenario in cui vecchie alleanze si rimescolano e punta il dito sulla politica estera di Charles de Gaulle.
La Francia, certo.
La Francia cercava una via per vendicare l'umiliazione di Yalta. L'obiettivo era creare un asse euro-arabo indipendente, un blocco per controbilanciare Stati Uniti e Unione Sovietica. E c'è anche un accenno a ex nazisti rifugiati nei paesi arabi per fomentare l'antisionismo.
Ma il vero punto di non ritorno sono gli anni 70. Io penso subito alla crisi del petrolio, ma l'autrice cita un preludio violento, giusto?
Sì, quella che definisce la fase del terrorismo spettacolo. Fine anni 60, primi 70. Inizia col dirottamento del volo El Al nel 68, poi le Olimpiadi di Monaco nel 72.
Una tragedia assoluta.
Sparatorie agli aeroporti di Atene e Lod. La tesi del libro è che l'Occidente si spaccò. Israele scelse la linea dura. L'Europa, invece, avrebbe iniziato a cedere per paura di ritorsioni sul proprio suolo.
Debolezza che prepara il terreno al vero shock. Il 73. La guerra del Kippur. Egitto e Siria attaccano Israele, ma sul piano militare vengono respinti. E lì, boom, scatta l'arma finale.
Il petrolio.
I paesi arabi quadruplicano i prezzi, innescando l'inflazione globale. E tagliano la produzione del 5% al mese, finché l'Occidente non fosse intervenuto contro Israele.
Un ricatto energetico globale. Gli Stati Uniti si oppongono. L'Europa, invece, la Comunità Economica Europea di allora, cede su tutta la linea. Il 6 novembre 73, a Bruxelles, emanano una risoluzione di allineamento politico. E da lì nasce il dialogo euro-arabo.
Ok, fermiamoci un istante. Perché qui voglio capire bene il meccanismo logico dell'autrice. Lo shock petrolifero è chiaro. Avevano il terrore di rimanere al buio. Ma come si passa da un accordo sul greggio a un presunto obbligo di accogliere un'immigrazione di massa?
Il collegamento, secondo la lettura dei documenti fatta dall'autrice, sta nelle clausole di un vero e proprio contratto nascosto. Il dialogo euro-arabo non era solo un forum. I paesi arabi avrebbero preteso condizioni demografiche in cambio del petrolio.
Condizioni demografiche? In che senso?
Nel senso che l'Europa doveva sostenere le politiche anti-israeliane e accettare un'immigrazione orchestrata a tavolino. E il libro afferma persino che la nozione di un popolo palestinese separato da quello arabo sia stata un'invenzione diplomatica creata proprio in quelle sedi.
Caspita, E l'immigrazione non doveva essere integrata, giusto?
Quella è la clausola più dirompente, secondo il libro. Ai governi europei sarebbe stato chiesto di adattare le proprie società e i programmi scolastici per accogliere queste usanze, rinunciando esplicitamente all'integrazione laica.
Cioè, rinunciare ad assimilare le nuove popolazioni?
Esatto, mantenendo i loro legami inossidabili con i paesi d'origine.
Ma insomma, se stiamo alla tesi del saggio, un continente decide a tavolino di subire una mutazione del genere. E questo fa scattare una domanda gigantesca sulla logica del libro. Come fai a far digerire a milioni di cittadini un cambiamento così estremo? Cioè, se dici alla gente «annacquiamo la nostra identità per la benzina», scoppia la rivoluzione. Come si fa ad anestetizzare un intero continente?
Questo solleva una questione importante, ed è forse la parte più intrigante dell'analisi del testo, la manipolazione della memoria storica. Per far accettare l'Eurabia serviva un mito rassicurante, un sedativo intellettuale, quello che Battior chiama il mito andaluso.
Il mito andaluso. E qui c'è un attrito cognitivo fortissimo. Tutti a scuola abbiamo studiato l'Andalusia islamica medievale come un'età dell'oro. Un faro di tolleranza tra musulmani, cristiani ed ebrei. Il libro dice che è tutto falso.
Sferra un attacco demolitore contro questa ricostruzione. La etichetta come una falsificazione strumentale. Il messaggio politico per i cittadini di oggi sarebbe: se in passato siamo stati sottomessi all'Islam ed è stato un periodo così prospero, perché aver paura dell'immigrazione oggi?
E l'autrice porta delle prove per smontare questa visione dei libri di scuola.
Il testo è densissimo di citazioni storiche. Ripercorre le invasioni della penisola iberica tra il 710 e il 716 e descrive campagne militari feroci, saccheggi e schiavizzazione sistematica. I cristiani sottomessi, i mozarabi, pagavano la jizya, che non era solo una tassa, ma un rito annuale di umiliazione.
E le chiese?
Confiscate o distrutte senza possibilità di restauro. Erano segregati in quartieri specifici, con obblighi vestiario.
Ma c'è qualche episodio specifico citato nel libro, per capire come mantenevano l'ordine in questa presunta utopia?
Le rivolte interne sono descritte con grande crudezza. Ad esempio, la repressione della grande rivolta di Cordova nell'818. La risposta non fu il dialogo filosofico. La città fu saccheggiata per 3 giorni.
300 notabili, crocifissi pubblicamente.
300.
Caspita.
E oltre 20.000 famiglie espulse in massa. Inoltre, il saggio documenta come l'Andalusia fosse una base operativa per un jihad continuo verso l'Europa. Incursioni oltre i Pirenei, flotte corsare verso Italia, Sicilia e Sardegna per catturare schiavi.
Quindi l'utopia dei giardini di Cordova diventa un regime brutale secondo le sue fonti.
Un regime basato sulla supremazia religiosa, sì.
Questa narrazione storica anestetizzante. Se uniamo l'hardware diplomatico e il software culturale, qual è l'impatto sul cittadino europeo di oggi, secondo l'autrice?
Se colleghiamo questo al quadro generale, arriviamo alla diagnosi finale. È amara. Secondo Battior, le élite e le popolazioni europee hanno già interiorizzato la psicologia del dimmi. E lo hanno fatto inconsapevolmente.
E come si manifesta questa psicologia oggi, stando al saggio?
In tratti comportamentali specifici. Un oblio volontario delle proprie radici, una paura latente del mondo islamico mascherata da servilismo istituzionale, che sfocia in recrudescenza della giudeofobia camuffata da antisionismo e in un viscerale antiamericanismo.
Ma è un processo spontaneo o guidato dall'alto, secondo il libro?
Guidato dall'alto. Il saggio accusa le istituzioni di finanziare ONG per censurare il dibattito, bollando come islamofobo chi solleva dubbi. Mentre nei paesi arabi, cito un rapporto del 2002 sui testi scolastici, l'Occidente è ancora dipinto come un aggressore imperialista da odiare.
Se c'è un progetto istituzionale durato decenni con migliaia di funzionari e patti segreti, come ha fatto a rimanere tutto sotto traccia?
L'autrice la chiama cecità selettiva.
E cita le memorie di Jacques Delors.
Il presidente della Commissione europea.
Esatto, uno degli architetti dell'Europa moderna. Un volume di 633 pagine in cui racconta ogni strategia. Ebbene, l'autrice fa notare con sgomento che non c'è una singola riga sul dialogo euro-arabo sulle implicazioni demografiche.
Zero assoluto. Zero. E per il saggio questa non è una dimenticanza. È la prova di una politica condotta nel buio dei corridoi tecnocratici, nascosta ai cittadini per cullarli nell'illusione di una pace comprata.
L'immagine finale è quella di un'Europa che si arrende in anticipo per evitare lo scontro.
Precisamente. Un patto faustiano. L'Europa ha barattato le sue fondamenta umanistiche credendo di scongiurare lo scontro di civiltà. Ma secondo la tragica tesi dell'autrice, lo ha solo rinviato, importandolo all'interno dei propri confini.
È una prospettiva che stordisce davvero. Che si accetti o meno questa ricostruzione fortemente polarizzante, dopo aver esplorato questo saggio, si guardano le dinamiche demografiche delle nostre città con interrogativi decisamente inquietanti.
Questo solleva un monito universale. Cosa accade a una democrazia quando delega la propria anima e le proprie scelte demografiche alle fredde convenienze del mercato energetico? Può una società aperta sopravvivere se le decisioni che la cambiano per sempre vengono prese alle spalle di chi poi dovrà abitare in quella casa silenziosamente ristrutturata? È una riflessione aperta.
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.